Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura. Come sapete, alla domenica noi abbiamo sempre un super ospite e in questo caso adesso mi dovrò adoperare idealmente per stendere il tappeto rosso. Sono molto felice che lei abbia accettato il mio invito, per me è un grande onore e adesso chiacchieriamo con lei, con la scrittrice che insomma tutti vorremmo avere a casa per fare quattro chiacchiere, Sara Rattaro, benvenuta Sara.
Grazie, ciao a tutti, buongiorno.
Allora, tu hai conquistato tutti i lettori con i tuoi libri. Tra l'altro, il tuo primo libro, Sulla sedia sbagliata, adesso è stato recentemente ripubblicato. Quindi, insomma, un successo interplanetario.
Beh, diciamo che è andata bene, ecco, mettiamola così.
Ecco, diciamo che la tua vita da scrittrice è rimasta per un po' di tempo nel cassetto, perché tu sei andata avanti con la tua vita, hai preso due lauree e sei stata su un determinato binario con questo sogno, perché io ho letto in una tua intervista che insomma avevi un po' paura che magari le tue storie non venissero lette, poi hai deciso di buttarti ed è arrivato il tuo primo libro con poi quelli che sono seguiti e qui è arrivato il grande successo. Ecco, com'è stato questo buttarsi e realizzare alla fine un sogno?
Sì, guarda, in realtà io avevo proprio paura di farmi leggere e non avevo assolutamente idea di, neanche convinzione di essere portata, ecco, non dico essere brava, però neanche di essere capace di fare la scrittrice proprio, quindi di sostenere la narrazione di un romanzo. E quindi appunto ho portato avanti tutta la mia vita facendo tutt'altro, fino a quando immagino sia arrivata forse la consapevolezza, la maturità, cioè uno stato da, diciamo, ormai non più ragazza ma con una vita avviata, un lavoro, quindi anche delle responsabilità, per cui a un certo punto forse ti dici, beh, senti, non c'è più, non c'è molto da perdere, no? Cosa può succedere? Al massimo ti dicono che lasciar perdere e torni alla tua vita di tutti i giorni, no? Però vale la pena provarci, mi sono detta, e con una certa tranquillità ho scritto il mio primo romanzo e ho impiegato 6 anni per farmi pubblicare, per farmi leggere, no? Perché appunto quando sei un esordiente sconosciuto è tutto molto complicato. E poi insomma Sulla sedia sbagliata in prima edizione è andato bene per essere appunto un esordio e da lì insomma le cose piano piano, un passo alla volta, sono andate molto bene, in crescendo, ecco. Forse la mia fortuna è questo, ecco, che sono sempre, diciamo, cresciuta appunto senza troppi strappi, ecco.
Ecco, i primi due, quindi Sulla sedia sbagliata, Un uso qualunque di te, sono usciti il primo con Morellini, il secondo con Giunti, e poi è arrivata la Garzanti che ti ha preso sotto l'ala protettrice, e quindi uscire anche con una casa editrice così importante, visto che tu hai parlato di, ma la mia storia è un po' a gradini, no? Ho fatto un po' una scala, così è stato un bel gradino, un bello step in su.
Sì, sì, beh, Garzanti per la mia, così, tipo di, per il mio tipo di narrazione è un po' essere arrivati a casa propria, no?
Sì,
quindi
certo.
Un po' parte il sogno della grande casa editrice che hai sempre sentito nominare come insomma quella meravigliosa casa editrice, e farne parte, essere scelta da loro è sicuramente stato un grande onore. E poi è proprio la mia cifra, ecco, quindi mi sono un po' trovata a casa.
Ecco, diciamo che con Non volare via e Niente come te, appunto, editi da Garzanti, c'è stata proprio la consacrazione, chiamiamola così. Le tue storie sono storie ambientate in famiglia. In Non volare via c'è la storia di un padre che proprio uso il titolo vola via, e di Matteo, insomma di un ragazzino che ha delle difficoltà, ma non voglio svelare troppo per chi ancora non l'ha letto. E poi Niente come te invece c'è un'altra storia, una storia che io ho letto, ti è arrivata guardando un film, perché si parla di genitori che non, in una separazione non riescono ad avere entrambi lo stesso diritto ad avere il figlio, quello che succede in Niente come te. Quindi tu parli del diritto di essere figli prima di tutto.
Sì, è arrivato, diciamo, lo spunto è arrivato da un film, e da lì sono andata a fare una ricerca per capire se certe cose succedevano anche in Italia, no? Perché era la storia di una famiglia che appunto si separano, il padre porta in vacanza il figlio e in realtà lo porta all'estero e quindi non lo fa più ritrovare. Io ho fatto un'indagine così per capire se era una cosa reale o se erano solo casi sporadici, e ho scoperto una quantità di storie, soprattutto l'Italia è molto colpita. Uh-huh. E quindi sono stata poi contattata da uno di questi tantissimi padri che non possono crescere i loro figli perché sono portati all'estero dall'altro genitore, e insomma è nata la storia. Quindi lo spunto del film mi ha portato alla conoscenza di una storia reale, che è quella che poi racconto nel libro.
Ecco, in questa storia c'è Margherita, che è appunto questa ragazzina che ritorna a casa e ritorna dal padre che non vede da molti molti anni, e ritorna in un'età difficilissima, che è quella dell'adolescenza. Ecco, com'è scrivere, quindi mettersi nei panni di un adolescente?
Beh, devo dire che a me viene abbastanza spontaneo. Mm-hmm. non so se centro sempre l'obiettivo, però non ho la sensazione di avere difficoltà, un po' perché amo le letture young adult, diciamo.
Sì.
Amo il mondo dell'adolescenza. Mm-hmm. Quindi diciamo è uno di quei mondi che osservo con molta attenzione, e perché poi insomma mi ricordo come ero da adolescente o quantomeno penso di ricordarmi, ecco, ricordo delle cose che mi sembrano la realtà totale, e quindi mi piace raccontare sia Niente come te che il Non volare via. Gli adolescenti sono comunque figure forti, ecco, anche se non sono sempre il protagonista principale, diventano dei diciamo secondi attori fondamentali per la narrazione della storia, no? E poi insomma i figli fanno famiglia, e quindi non si può raccontare la storia di una famiglia senza toccare comunque o la presenza o l'assenza dei figli.
Certo, quindi possiamo dire, almeno questa è la mia impressione leggendo i tuoi libri, che questi possono essere dei libri ponte, chiamiamoli così, in una famiglia dove a volte ci sono delle incomprensioni, dei silenzi, delle cose non dette, perché non si sa magari tra genitori e figli qual è il codice giusto per arrivare a quello che si vuole dire. Magari in un libro si può cercare un dialogo, anche la risoluzione di alcuni momenti di incomprensione o di fragilità.
Bah, sì, perché cioè, le famiglie sono il teatro delle cose più belle e delle cose più brutte che accadono, no, nel mondo, quindi spesso e volentieri le persone che abbiamo vicino, quindi i propri familiari, sono anche le persone che ci conoscono meno, e quindi la narrazione porta fuori tutto questo, tutto soprattutto non detto.
Certo.
E la cosa fondamentale nello scriverlo è quello di non porre un giudizio o un unico punto di vista, perché in questo modo appunto solo in questo modo può essere d'aiuto, no? Per riuscire a dare diciamo una lettura oggettiva di quello che accade in una famiglia tipo, che sicuramente una famiglia, essendo una famiglia tipo, è una famiglia in via di esplosione, no?
Sì.
Non esistono le famiglie perfette, ma esistono solo famiglie che esplodono, che stanno per esplodere o che sono appena esplose. Quindi, e quindi attraverso la narrazione si può anche trovare conforto, credo, no? Per capire che in realtà queste cose accadono, e il cosa facciamo dopo che diventa importante per il significato della famiglia che siamo o che siamo stati.
Certo, siccome la tua scrittura crea dipendenza, possiamo sì. dire ai lettori che non rimarranno orfani, perché
no.
Alla fine di marzo, quindi fra poco, insomma l'attesa non è lunghissima, uscirà il tuo nuovo libro Splendi più che puoi, sempre per Garzanti. Ci dai qualche anticipazione oppure bocche cucite?
No, qualcosa si può dire. Splendi più che puoi è un'altra storia vera.
Sì?
Questa nasce da un incontro con una persona ed è ho toccato l'argomento più forte in assoluto, che è la violenza
sì.
domestica, la violenza di genere, che è la storia di una donna, in realtà è una donna che mi ha raccontato la sua storia, quindi una storia ricca di un lieto fine in qualche modo, no? Perché questa persona era davanti a me e quindi non è finita sul giornale, per fortuna. È arrivata in un momento importante ed è arrivata con tutto quello che si porta dietro in questa storia, perché raccontare di violenza sulle donne non è solo un dovere per chi fa questo mestiere, ma è anche un lavoro vero e proprio, perché
certo.
insomma, bisogna essere pronti per farlo, essere consapevoli di quello che si sta affrontando, perché bisogna essere sia dal punto di vista umano, quindi devo essere io come donna che come scrittrice. Certo. È arrivato il momento giusto, è arrivata anche la storia giusta, una storia narrativamente molto coinvolgente. Io ero senza parole, ero a bocca aperta quando sentivo, perché mi sembrava davvero che mi raccontasse un film. Ed è la storia di una donna che riesce ad avere la meglio nonostante in realtà sia la vittima della situazione, perché noi donne forse possiamo farlo, no? Cioè quando ti devi salvare la vita ti inventi cose che non avresti mai immaginato, che vanno oltre la realtà, no? Perché e così è, quindi è una storia molto affascinante per me dal punto di vista narrativo, con questo grande messaggio di cui appunto bisogna assolutamente parlare molto e continuare a lottare per tenere vivo questo argomento, che purtroppo mise troppe vittime in un paese che, studiando questa storia, che è una storia che appartiene agli anni 90, ho scoperto essere ancora molto impreparato ad affrontare, sì, perché le leggi sono poche e alcune sono addirittura troppo recenti.
Sì,
nel senso che la legge sulla violenza domestica è del 2001 e quindi prima del 2001, che voglio dire, era veramente l'altro ieri. Di fatto la violenza domestica era un fatto privato.
Sì, è vero.
Tu, un uomo violento, se te l'hai risposato, devi anche un po'
tenere.
Ecco. E quindi potevi augurarti di riuscire a divorziare, ecco, cosa che è quasi impossibile in un paese che non ti concede quasi mai il divorzio subito. E quindi addirittura questa signora, che si è liberata da questo inferno ormai da tanto tempo, ha ottenuto il divorzio pochissimi anni fa. E quindi insomma, un po' per oltre 10 anni, se le fosse successo qualcosa, il suo carnefice avrebbe, per dire, ereditato tutto quello che aveva, ecco. Quindi cioè, c'è proprio la volontà di inasprire la situazione anche da parte delle istituzioni, ecco.
Sì.
E quindi, però, è una storia fortissima, bellissima, un po' diversa dalle altre, ecco, nel senso che credo che il sentimento più forte sarà la rabbia. E infatti ho lanciato un appello ai miei lettori, cioè avrò veramente bisogno di loro a questo giro, perché sarà un libro, secondo me, che porterà molti spunti di discussione e di riflessione, con questo sentimento fortissimo alla base, e li vedrò arrabbiati e vorrei che questa rabbia fosse costruttiva.
Certo. Io non vedo l'ora di leggerlo, sto facendo il conto alla rovescia, perché insomma è vero, manca poco, però dopo anche questa tua descrizione già avevo voglia di leggerlo prima, figuriamoci adesso che me l'hai così ben raccontato, quindi quando riuscirò a leggerlo ti darò anche la mia opinione, vedremo che cosa ne salterà fuori. Siamo arrivati all'ultima domanda, quindi la Sara lettrice, che cosa stai leggendo tu adesso?
In questo momento sto leggendo una delle mie autrici preferite, che è Catherine Dunn, e il suo ultimo romanzo è Un terribile amore, che è un romanzo leggermente diverso forse dal suo solito, nel senso che ha un po' del giallo, un po' del thriller, leggermente, quindi c'è molta suspense, la storia di queste due donne che vivono mondi lontanissimi, storie lontanissime, che in realtà però sono intrecciate tra loro, e insomma adesso sono quasi alla fine, quindi non posso né svelare
né
dire altro. Catherine Dunn, Un terribile amore, lei è
un
molto coinvolgente,
sì.
Quindi un'altura che è anche facile da consigliare, direi.
Sono d'accordo con te. Io, Sara, ti ringrazio, invito tutti i lettori, nell'attesa che arrivi sugli scaffali delle librerie e anche delle biblioteche Splendi più che puoi, se ancora non avete letto niente, beh, tornate indietro, andate a leggere tutto, così l'attesa sarà ancora più bella. Quindi grazie mille auguri per tutto, The Best of Everything, come era il titolo di un bellissimo libro, a Sara Rattaro. Grazie, Sara.
Grazie a voi.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Io, come sempre, vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu, la nostra bellissima applicazione, potrete ascoltarci ovunque, dovunque e comunque, e la nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornatissimi. Io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo weekend per tanti consigli di lettura e ovviamente un nuovo ospite. Buona giornata!
Alza il volume! Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.